Avete sentito degli incentivi di Nissan ad aprile. Nissan triplica gli incentivi sulla gamma dei crossover elettrificati. Ad aprile Qashqai, Juke e X-Trail tutti con 6.000 euro di ecobonus Nissan in caso di permuta anche senza rottamazione. Il momento è ora. Ma ora.
Da Renault e PM Car. Insieme sulla strada giusta. Info e sedi su renault.com e gruppo pm.com.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50 la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Cos'è la sovranità alimentare di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane? Cosa si intende per gastronazionalismo? Com'è cambiata nel tempo la politica dell'Unione Europea in tema di specialità alimentari? Scopriamolo con un graditissimo ospite, Michele Antonio Fino, Ermezio su Instagram, professore di storia del diritto romano all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, viticoltore di qualità e autore di libri e saggi che hanno fatto molto discutere. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione e storia economica all'Università di Parma. Alberto, lascio a te i saluti e la prima domanda per il nostro ospite.
Intanto saluto Michele, è un amico, quindi è veramente un grande piacere averti qua con noi. Tu in gastronazionalismo anticipi il tema della sovranità alimentare, non lo tocchi ma lo sfiori. Cos'è sta sovranità alimentare? Cos'è per te la sovranità alimentare? E magari se possiamo anche pensare a cos'è per il governo italiano la sovranità alimentare, perché mi sa che le due cose non coincidono.
Sì, diciamo che è probabile che non coincidano. Ti ringrazio della domanda, Alberto. In effetti la sovranità alimentare per un giurista è una comodità, perché è definita dalla FAO, che è un'organizzazione delle Nazioni Unite, con documenti che sono di oltre 10 anni fa. La sovranità alimentare è il diritto di un popolo ad avere il controllo sulle scelte alimentari e soprattutto il controllo sull'autosufficienza alimentare del popolo stesso. Quindi è un concetto sviluppato originariamente da associazioni di produttori agricoli contadini come la Via Campesigna, che poi è stato recepito dalle organizzazioni internazionali. È stato elaborato per territori dove la sovranità alimentare era a rischio, perché i paesi del primo mondo tendono a fare land grabbing, tendono a far coltivare le cose che servono a loro e non lasciano molto spazio per le tradizioni alimentari locali e per l'approvvigionamento locale. Quindi è un concetto che è stato sviluppato per una precisa area geografica. Il nostro governo, dalle dichiarazioni che possiamo considerare un po' la declaratoria dietro il nome che hanno dato al Ministero dell'Agricoltura, tende piuttosto a pensare a un concetto di sovranismo alimentare, cioè a un concetto di autosufficienza, un concetto che in un intervento pubblico la Presidente del Consiglio ha anche lungamente spiegato in modo articolato, dicendo prima di tutto autosufficienza, poi eventualmente Europa e se ne rimane ancora dagli alleati. Questa è una visione antimercatista, diciamo anche un po' antistorica, che lascia un po' il tempo che trova, però ha illuminato questa scelta che, dobbiamo dirlo, è radicalmente diversa dal significato che le parole sovranità alimentare hanno per le istituzioni internazionali.
Sì, mi viene in mente fra l'altro che appunto il governo italiano, per giustificare la scelta della nuova denominazione, dice anche in Francia c'è già un ministero della sovranità alimentare. Però quello che ha detto il ministro, che è Marc Fesneau, che peraltro è uno a favore dell'uso del glifosato, è un personaggio davvero interessante, lui dice sostanzialmente la sovranità alimentare è un tema di politica internazionale, non è un tema di politica agricola in senso stretto.
Esattamente, la visione di Fesneau è molto più vicina a quella della FAO. La Francia, d'altra parte, non in modo disinteressato, ama esercitare da tempo un'attività che lei considera molto influente sul piano internazionale, al di là del fatto che lo sia effettivamente.
Il filosofo tedesco Feuerbach diceva che l'uomo è ciò che mangia, ma Michele ti chiedo perché l'identità passa così spesso per una ricetta o un prodotto tipico?
Il concetto di Feuerbach è interessante perché in realtà noi lo traduciamo sempre come l'uomo è ciò che mangia, in realtà la frase tedesca è man ist, was ist, che significa si è ciò che si mangia, perché qualunque cosa, nell'ottica di Lavoisier, nel momento in cui entra consumata da un essere vivente, modifica quell'essere vivente, lo impronta. Quindi c'è un aspetto scientifico duro, che non si può discutere sicuramente, Feuerbach probabilmente aveva in mente questo, dopodiché però c'è l'aspetto culturale, che invece è tipicamente degli umani. E gli umani hanno cominciato ad attribuire un significato ai segni rappresentati dal cibo estremamente forte. Quasi tutte le religioni hanno prescrizioni religiose che riguardano proprio il consumo di alimenti, divieti, e sono cose che sono connesse all'identità. Scegliere di non mangiare delle cose mi distingue dai miei vicini, questa è una radice biblica molto forte ed è l'elemento che mi distingue dagli altri, crea nel mio gruppo un elemento di coerenza all'interno e un elemento di difesa verso l'esterno, mi permette di dire ciò che è altro da me. Questo aspetto semiotico del cibo è clamoroso, oggi infatti si parla molto spesso anche di tribalismo legato al cibo e il lavoro di Parasecoli uscito qualche mese fa si chiama Food Nativism, perché negli Stati Uniti d'America, dove la nazione sono tutti gli Stati Uniti, quindi non è un concetto come in Europa, evidentemente il nativismo funziona meglio per rendere quel concetto di frammentazione connessa a ciò che mangiamo. In Europa abbiamo la saldatura tremenda tra il concetto di nazionalismo e il segno del cibo. Perché? Perché noi siamo divisi in tantissime nazioni, l'Italia è suddivisa perché la nazione italiana non esiste ovviamente, questo va da sé, ed è una creazione completamente posticcia. Noi ci dividiamo tra produttore di tortelli nell'ambito di 10 chilometri, quindi figuriamoci se siamo disponibili a riconoscere in Piemonte che la pizza napoletana è un pezzo della tradizione.
Siamo disposti piemontese a fare la guerra sui tortelli.
Assolutamente, quindi, a tirare su barricate, dighe, a chiamarli ponti. Quindi praticamente dobbiamo vedere nel segno cibo un potentissimo strumento catalizzatore del nazionalismo insito negli europei per ragioni storiche che li hanno divisi politicamente, linguisticamente, fornendo uno strumento di partenza per nuove battaglie, per nuove identità, che sono appunto identità che sono fondamentali per il nazionalismo, mentre non sarebbe vero il contrario, perché ciascuno di noi può essere consapevole della propria identità in una misura mutevole e variabile nel tempo. Viceversa, la nazione ha bisogno di un concetto di identità fissato nel tempo, per cui si dice questo è un elemento cardine della nazione e da lì non si tocca più, perché una volta che l'hai messo dentro, guai. Per cui la lingua, la religione, la tradizione alimentare devono per forza essere ipostatizzate in un momento nel tempo. Ipostatizzato vuol dire che lo trasformo in qualcosa che non è più modificabile, diventa di per sé stesso un segno, un simbolo. E questa cosa qui serve alla nazione, mentre non sarebbe vero il contrario, perché in realtà noi siamo sempre noi stessi. Quando da giovani ci piaceva ascoltare la musica rap e più vecchi ci piace ascoltare la musica classica, non è che non siamo più noi. La nostra vita è un continuo mutare tramite le relazioni della nostra identità. Purtroppo sul profilo nazionale questo non funziona e c'è effettivamente un grande conflitto tra queste due cose. Le persone che hanno meno consapevolezza che l'identità deriva dalle relazioni sposano facilmente un concetto nazionalistico di identità che però è farlocco ed è provvisto loro da chi ha interessi politici oppure economici.
Siamo partiti da Feuerbach e siamo arrivati a Salvini.
Direi che sì.
Inquietante da questo punto di vista.
Com'è che diceva quella canzone? Le discese ardite
e risalite.
Forse risalita non c'è ancora.
Adesso siamo su Lucio Battisti, ormai stiamo arrivando.
Stiamo spaziando.
Cultura.
Mi Michele, noi tante volte qui nel podcast abbiamo giocato sulle storie inventate, sulle denominazioni, come le origini di questi prodotti. Tu però ci hai spiegato anche cosa c'è, qual è la logica che sta dietro queste certificazioni, dietro le DOP e le IGP, e perché tante volte si cercano storie più o meno lunghe e, aggiungerei io, più o meno inventate.
Sì, la logica dietro le DOP e le IGP, se guardiamo i documenti, cioè alla normativa europea che ha introdotto queste due categorie nel 1992, ha una storia un po' tormentata, perché è in realtà una pezza messa al fatto che diversi stati nazionali, a quell'epoca membri dell'Unione Europea, all'epoca Comunità Economica Europea, stavano pensando di farsi i loro schemi di qualità per fare le DOC del vino un po' in tutti i campi. Questa cosa avrebbe creato tantissimi diversi standard nazionali e difficoltà per i consumatori a livello di Unione Europea a capire che cosa volesse dire uno standard italiano, come paragonarlo ad uno francese. Avrebbe creato un grande problema di circolazione delle merci, che è il pilastro fondamentale della Comunità Economica Europea. Quindi la scelta è stata: interveniamo, così creiamo uno standard unico. I consumatori sapranno che cosa hanno davanti, gli agricoltori dell'Unione Europea, i produttori di cibo che devono sottostare a dei limiti di mercato per produrre in una determinata zona, saranno più facilitati a recuperare i costi, e quindi avremo uno strumento per dare più varietà, migliore remunerazione agli agricoltori e tutela del mercato complessivamente inteso. Questo doveva basarsi su una tradizione alimentare ininterrotta di almeno 25 anni, ma 25 anni per gli italiani non costituisce tradizione, per l'italiano 25 anni è un battito d'ali.
Cioè, quindi almeno 2-3 secoli.
Ma sì, se non tiri fuori gli aztechi per il cioccolato di Modica, non vale la pena di tutelarlo. E quindi giù alla ricerca, non c'è praticamente vino che non richiami qualcosa di Plinio il Vecchio, non c'è pane del sud Italia che non richiami qualche autore di epoca augustea, tutte cose.
I Celti per i prosciutti.
Assolutamente, tutte cose molto fantasiose, anche che hanno questo scopo di creare una tradizione che non sarebbe stata necessaria, l'Unione non ce lo chiedeva, però fa parte proprio del carattere, del Volksgeist, dello spirito del popolo italiano che ha questa passione per la storia un po' abbondante.
E noi italiani ci siamo fatti prendere la mano con PAT, DECO, Presidi Slow Food. Io ti chiedo però, questo è un problema, un'attitudine mi verrebbe da dire solo nostra, o nel resto d'Europa le cose vanno più o meno come in Italia?
C'è una grande dicotomia, i paesi mediterranei hanno un po' questo vizio, anche se gli italiani sono l'epifenomeno del vizio.
Insomma, cioè, nessuno ci batte,
noi siamo proprio quelli più rappresentativi di questo vizio, e invece nel nord Europa c'è molto poco questa tendenza. Ma d'altra parte tutte le indagini di Eurobarometer dicono che gli italiani, i greci, i francesi del Midi, gli spagnoli sono i diffidenti nei confronti dell'industria, sono i più neofobici, sono quelli più attaccati alle tradizioni, non importa se siano fasulle, mentre
questo è irrilevante.
Esatto, dall'Olanda in su sono tutti confidenti nell'industria, fiduciosi nei sistemi di controllo della salubrità alimentare, e quindi c'è proprio una grande divisione che andrebbe contrastata con una spinta culturale. Noi nel libro dedichiamo molta attenzione, questa è una parte che ha curato molto bene Anna Cecconi, che ha scritto con me il libro.
Perché il libro Gastronazionalismo, ricordiamo, edito da People.
Esattamente, e Anna ha dedicato grandissima attenzione al fatto che l'Unione ha dato questo strumento delle DOP e delle IGP, poi però non si è preoccupata di curare un processo educativo all'identità europea. E quindi quello strumento lì, che era, diciamo, estremamente commerciale al suo inizio, è diventata la miglior freccia all'arco di chi voleva disgregare l'Unione.
Fra l'altro, a me verrebbe da dire, io ai miei studenti di storia dell'integrazione europea racconto sempre partendo dalla CECA, della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ma in realtà tutto è iniziato con l'accordo di Rapallo sui formaggi, cioè l'Europa si è fondata sul formaggio.
Noi lo chiamiamo Convenzione di Stresa, l'atto che deriva da quell'originale movimento 1950, ed era un movimento molto interessante perché coinvolgeva anche la Svizzera, non è pochissime cose che la Svizzera ha firmato insieme ad altri stati, ma pure la Norvegia, e prevedeva due categorie di formaggi. Una che potevano fare tutti, tra cui c'era per esempio la Fontina o l'Asiago, purché ci mettessero l'aggettivo nazionale dopo, per cui via libera al Gruyère italiano e via libera all'Asiago francese, e un'altra categoria invece di quelli che dovevano essere fatti solo nel paese dove erano stati creati, ed era molto più limitato. C'erano già il Gorgonzola, il Parmigiano Reggiano, il Roquefort. Questa originaria idea per cui si potevano condividere delle ricette tra paesi e usare il nome tradizionale è completamente sparita nel tempo, ma era un'idea post bellica, cioè un'idea, volemosse bene, è finito il tempo del nazionalismo, solo che il tempo del nazionalismo non finisce mai, il nazionalismo è sempre sotto uno strato di cenere, può essere un po' più spesso o un po' meno, ma lui comunque brucia lì sotto.
facciamo qualche esempio pratico di casi, di denominazioni che seguono logiche anche opposte, ma insomma abbastanza stiracchiate. Ti chiedo, la piadina romagnola, la focaccia di Recco, sono due casi forse estremi da questo punto di vista?
Sono due casi estremi perché sono tutte e due IGP, quindi uno direbbe da fuori hanno lo stesso bollino giallo-blu, quindi avranno la stessa logica. In realtà due logiche completamente opposte. Focaccia di Recco, produzione limitatissima a tre comuni del Levante Ligure, tra cui Recco ovviamente, si consuma solo fresco, si compra e si mangia solo lì, per cui bollino europeo per una cosa che non esce non solo dalla provincia di Genova, non esce dai confini di questi tre comuni, ed è proprio vietato venderlo fuori, tant'è che nel 2015 l'apertura di uno stand in Artigiano in Fiera da parte del consorzio del focaccia di Recco, che voleva festeggiare giustamente aver ricevuto l'IGP, fu chiuso dai NAS perché violava il disciplinare che essi stessi avevano.
Io mi sono immaginato il dialogo tra il maresciallo dei NAS e il rappresentante.
Ci fosse stato De Sica, sarebbe stato perfetto. Dopodiché invece Pianina Romagnola il contrario, cioè un riconoscimento di IGP per un prodotto che si fa con gli ingredienti che possono venire da ogni dove, che si deve semplicemente produrre, laminare nel territorio individuato, dopodiché questo gli dà già la reputazione, perché la IGP si può basare semplicemente sulla reputazione. E dunque qualcosa che le persone possono pensare sia molto connesso a un territorio, in realtà sul territorio vede semplicemente il procedimento industriale per farlo, ma non viene da lì il grano, non viene necessariamente da lì l'acqua, non viene necessariamente da lì neanche il sale, che pure si produrrebbe localmente. Dunque una produzione che può sembrare ai più molto poco legata, ma d'altra parte ci sono diverse IGP fatte in questo modo, di grande successo sul mercato, forse anche perché le persone pensano che ci sia un forte legame con un territorio.
Il risultato finale è che la focaccia di Recco rischia di sparire per eccesso di protezione, e invece la piadina romagnola ha un grande successo per estrema libertà.
Esatto, infatti la focaccia di Recco non sparisce perché in quei tre comuni che continua a fare si mangia solo lì. Fuori è pieno di focacce al formaggio che fanno riferimenti un po' più surrettizi alla origine dell'idea. Invece la piadina romagnola è stata fatta con una libertà di disciplinare, per cui la vuoi con l'olio, la vuoi con lo strutto, la vuoi con il latte, la facciamo come vuoi, che è molto romagnolo se vuoi, in questo approccio diciamo al cliente finale, veramente che va incontro al cliente finale, ed è di straordinario successo.
I romagnoli sono molto concreti.
E sono gli olandesi d'Italia, non ne sbagliano una sotto questo profilo.
Michele, tu hai dimostrato come molto spesso le denominazioni europee siano una gabbia che non porta benefici economici ai produttori, anzi a volte creano dei veri e propri problemi.
Le DOP e le IGP, come sono state immaginate nel 92, dovevano servire a proteggere chi va sui mercati esteri e quindi ha bisogno di una protezione contro le contraffazioni. Questo implica una taglia, perché se non c'è una quantità produttiva sufficiente ad arrivare sui mercati esteri è come comprarsi l'armatura per andare a comprare il giornale all'edicola. Probabilmente sei protetto se ti deve cadere un vaso in testa, solo che è molto pesante e rischia, se fa molto caldo, anche di farti schiattare. Noi abbiamo diversi casi di DOP e di IGP che, dopo aver ricevuto la protezione, invece di aumentare i volumi produttivi e la redditività, la vedono calare. Perché? Perché i costi di certificazione, di promozione, di tutela e valorizzazione sono pesanti, si scaricano su poche forme, su pochi chili di prodotto, e quindi importano un grande costo per i produttori di quelle poche quantità, i quali a quel punto si accorgono amaramente di avere sbagliato a volere quel tipo di protezione.
E allora invece parliamo di un caso invece di clamoroso successo da questo punto di vista, però con qualche problemino negli ultimi tempi. L'aceto balsamico come IGP è il primo in Italia, credo, come volumi di export, però ultimamente ci sono stati problemi e tu ci dovrai spiegare se con la Slovenia si sono risolti, se sono in via di soluzione e se abbiamo fatto forse troppo i furbi da questo punto di vista.
La storia dell'aceto balsamico meriterebbe un podcast a parte, perché effettivamente è un prodotto inventato in Italia. Attenzione, non sto parlando dell'aceto balsamico tradizionale, sia esso di Modena o di Reggio Emilia, il quale ha una storia effettivamente millenaria documentata, ma l'aceto balsamico e basta, o aceto balsamico di Modena, è un prodotto inventato dalla legge italiana nel 1965, che non stabiliva nessuna zona di produzione e nessun tipo di mosto obbligatorio o di aceto obbligatorio, mescolando mosto e aceto. Questa è una grande invenzione, perché è un condimento agrodolce per la cucina di oggi e gradito ai più, e quindi è stato un successo pazzesco. Quando gli italiani hanno cominciato ad approcciare l'idea di farne un IGP, hanno dapprima provato a delimitare la zona alla fine degli anni 80. Non c'erano ancora ancora l'IGP a livello europeo, ma si voleva ragionare in termini di DOC e bisognava stabilire il limite della zona. Quel provvedimento del Ministero dell'88 è stato annullato dal Consiglio di Stato nel 2000, perché nel frattempo, sulla base della legge del 65, qualcuno aveva cominciato a produrlo, ed era il più grosso di tutti, in Campania. Quindi nel 2000 viene annullata quel primo provvedimento, non c'è una zona in Italia, quindi l'IGP e la DOP non si possono chiedere, perché se non c'è la zona delimitata non si può fare. Cominciano delle grandi trattative, il processo per arrivare a una IGP comincia solo nel 2006, si conclude nel 2009 con grandi opposizioni da Francia, da Germania e da Grecia. Germania e Grecia perché già facevano aceti balsamici sul territorio, dicono non è che poi gli italiani vengono a romperci i maroni e dire non dovete più farlo perché lo stiamo già facendo. E il decimo considerando del regolamento 538 che dà l'IGP all'aceto balsamico di Modena recita esplicitamente che è tutelato aceto balsamico di Modena, non aceto e balsamico, che sono parole generiche.
Tutto il nome è tutelato.
Tutto il nome è protetto. Solo aceto e balsamico sono parole generiche. Questo è stato confermato nel 2019 da una sentenza della Corte di Giustizia Europea. E nel frattempo, nel 2012, gli spagnoli hanno fatto una norma tecnica che prevede l'aceto balsamico. Nel 2014 l'hanno fatta i greci, che lo prevedono anche di sidro. Dopodiché gli sloveni hanno detto nel 2021, e noi chi siamo? I figli della serva, lo vogliamo fare anche noi? Naturalmente generico, nessun riferimento all'origine. Apriti cielo, grande imitazione, non è vero niente, non è un'imitazione, nessuno ha detto niente degli spagnoli e dei greci perché altrimenti ci bloccavano il riconoscimento del 2009 e adesso saltiamo fuori facendo verso gli sloveni la voce grossa, ma non abbiamo dei grossi fondamenti giuridici per opporci a questo, tanto più a dimostrazione di questo il 7 settembre Cipro ha depositato la stessa domanda perché ha detto se i greci hanno la protezione del balsamiki eidi come si chiama xudi come si chiama lo vogliamo anche noi perché siamo grecoparlanti, siamo un'isola, stato diverso, anche noi vorremmo fare aceto balsamico. Quindi la telenovela non è affatto finita.
Ci aspetta una nuova battaglia di Lepanto, la guerra di Cipro stavolta sull'aceto balsamico.
Esatto, ma non ci contrapporrà i turchi stavolta, sarà una roba tutta all'interno dell'Unione Europea.
Michele, tu sei anche un viticoltore e produttore di vini di qualità. Noi abbiamo sempre un certo timore a parlare di vini perché spesso il settore enologico ci sembra una giungla. Tu puoi aiutarci a mettere ordine.
Come in una giungla, la cosa che mette più ordine sarebbe il macete, perché in effetti il settore dei vini è un settore ultra diversificato. Questo è anche giustificato, perché il settore dei vini è il primo settore in cui l'Europa ha avuto degli schemi di qualità connessi all'origine. Per cui, quando c'è tanto tempo in mezzo, si crea una stratificazione nella quale o si entra con spirito da innovatori oppure bisogna consolidare, e hai voglia consolidare quando la tradizione di regolamentazione di queste cose è di 200 anni. Abbiamo dei problemi con doppi IGP che ne hanno 30, calcolando che la prima legge francese che stabilisce un legame tra luogo citato nel nome e produzione del prodotto in quel medesimo luogo è del 1824, si capisce bene che stratificazione c'è stata. Per cui si può lavorare a creare, diciamo così, un po' più di consapevolezza, perché effettivamente è straordinario come in questo paese anche persone che sono estremamente preparate in termini di gastronomia, hanno grande cultura e gusto, non riescono a capire come è organizzata la protezione delle DOPC e delle IGT e delle DOCG ovviamente del nostro paese. Non ha idea di come funzioni il meccanismo tedesco che prevede 6 categorie a seconda del momento di vendemmia, non ha mai capito perché in Borgogna ci sono i Grand Cru e invece a Bordeaux ci sono i Premier, per dirla. E tutto questo corrisponde a una cosa storica.
Questa chiacchierata che stiamo facendo, hai citato tante volte adesso sui vini, hai parlato anche di Francia, di Germania. Io ho un sogno da europeista convinto. Ci sarà mai un giorno in cui ci sarà un'identità anche gastronomica, alimentare a livello europeo? È possibile immaginare questo o è troppo lontana questa prospettiva?
No, è possibile immaginare questo e diciamo che l'immaginazione non ha confini di per sé. Però per realizzare questo bisogna cambiare il concetto di identità. Cioè, invece di essere un'identità essenzialista che si eredita dal passato, che è fatta di elementi immutabili, bisogna entrare nell'ottica che l'identità è qualcosa che si costruisce tutti i giorni. Ti do questo esempio. 2 giorni fa ero a Lione per la settimana della cucina italiana nel mondo. Gli expat italiani là hanno organizzato un bel rinfresco finale in cui hanno fatto piadina con salsicce friarielli. Questa cosa qui nel nostro paese farebbe urlare i pazzi, perché no, non si fa, no? Che abbinamento è? Non è mica romagnolo salsicce friarielli, non è mica campana la piadina. Invece per gli expat è già una relazione nuova. Perché? Perché vengono da tutte le regioni italiane, quindi quando qualcosa richiama il loro paese costituisce già un patrimonio condiviso. È stato graditissimo anche da parte dei francesi. Voilà. Se si entra nell'ottica di non fare le guerre di religione sull'ingrediente, sul guanciale tipicamente, oppure su una ricetta o l'altra, si può fare. Se invece si vuole sostenere che ci siano delle tradizioni immutabili ereditate dal passato, allora l'identità europea non si può fare.
Dobbiamo mettere la panna nella carbonara per poterlo fare questo.
Non dobbiamo mettere la panna nella carbonara, ma dobbiamo smettere di arricciare il naso se qualcuno lo fa. Gli piace così e va bene.
Concludiamo, come sempre, citando un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati nella puntata.
Parto io, naturalmente, Gastronazionalismo di Michele Antonio Fino e Anna Claudia Cecconi, con un importante contributo di Andrea Bezzecchi sull'aceto balsamico, Pippo l'editore.
I miei due titoli invece sono di Antonella Campanini, una cara collega che oggi insegna all'Università di Bologna, e sono I volti della cucina e Il cibo, nascita e storia di un patrimonio culturale, Carocci editore.
Michele, è stato un piacere averti con noi. Noi ti ringraziamo e naturalmente speriamo di poterti avere nuovamente ospite in futuro.
Sì, anche perché ci ha chiarito un sacco di cose che noi avevamo magari in forma nebulosa, invece ce l'ha sistematizzata.
E di cose da dire ce ne sono tante, secondo me, con Michele, anche in futuro.
Grazie, grazie dell'invito e a presto.
Siamo in chiusura, vi ricordiamo di seguirci sui nostri profili DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, con anticipazioni, video e curiosità. E come sempre, Alberto, ti chiedo un trailer della prossima puntata.
Sì, faremo un DOI alla seconda, faremo un repertorio di prodotti tipici, di storie inventate, e ne smonteremo un bel po', praticamente tutte, dai.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Avete sentito degli incentivi di Nissan ad aprile. Nissan triplica gli incentivi sulla gamma dei crossover elettrificati. Ad aprile Qashqai, Juke e X-Trail tutti con 6.000 euro di ecobonus Nissan in caso di permuta anche senza rottamazione. Il momento è ora. Ma ora.
Da Renault e PM Car. Insieme sulla strada giusta. Info e sedi su renault.com e gruppo pm.com.